però la scelta viene da lì. E io avevo letto, per l'epoca lavoravo appunto al centro, avevo letto su Tel Quel, che ha portato giustamente in originale questo numero di Tel Quel che si chiama Glossolalì, dove c'era un pezzo di Roman Jakobson, dirò poi da dove veniva, eccetera, perché è molto importante, che è una parte di un testo di Jakobson che si chiamava Retrospect, e che è stato anche tradotto in italiano, è in modo abbastanza interessante, da Stegagno Picchio mi pare che abbia fatto il lavoro, che è una specie di autobiografia di Jakobson. E in questa autobiografia c'era un pezzo dedicato alla glossolalia che fu pubblicato in anticipo. Vi ricordo che in quel numero del 66 c'era Derrida, Marcelin Plienet, Hubert d'Amiche, Schoeffer, Philippe Solers, eccetera, eccetera. Ecco, io ero partito da lì per questa idea della glossolalia, perché mi sembrava molto interessante questa idea di Jakobson di scoprire un linguaggio che dà le forme del linguaggio, ma in cui la relazione significante-significato si schiacciavano l'una sull'altra, ma che manteneva davvero le forme del linguaggio, non era Canto, per esempio, che era molto diverso, manteneva la simulazione di una forma linguistica avendo carattere comunicativa, e quindi anche con delle scansioni, gruppi di respiro, delle frasi, eccetera, eccetera, ma che però non aveva significato immediato e che veniva percepito e da chi le metteva e da chi le riceveva come una lingua straniera, cosa che poi abbiamo verificato. Quindi l'idea era di partire da lì. Cos'è questa lingua particolare che, siccome stavamo tutti discutendo in quegli anni il problema del significante, del significato, eccetera, cosa succedeva nei casi di coalescenza del linguaggio, che però manteneva una forma apparente del linguaggio. Questa era l'idea di base. Allora, per farlo, avevamo cominciato, poi torno subito su questa parte di Jakobson, che è quello che mi ha obbligato a rileggere qualcosa, trovando qualcosa di nuovo, se no non verrei certamente a raccontarvelo. Ed era il convegno del 78, cui hai già fatto allusione, e si chiamava Ricerche sulla glossolalia, era del 10-14 luglio del 78. Il programma, ve lo dico perché è interessante, era più o meno così: cominciavano Paioni e Pozzi, poi c'era Silvano Foà, presentazione della ricerca con un documento su Gerusalemme, poi c'era Samarin, Definitions and Method in Research on Glossolalia. Documento era giustamente They Shall Take Up Serpents, poi c'era un documento di Losanna, c'era la Roche, Le Cour, la glossolalia, eccetera, poi c'era un documento di Campobasso, Compagnon, Antoine Compagnon, che adesso è, come sapete, quello che è succeduto a Barthes con il
Il
De
collegio di
France, Alphand Allaire, poeta, poi c'era, e anche psicanalista, poi c'erano Christine Murray e Gottschalk, che purtroppo non riconosco più.
Secondo me sono nel documentario.
Ci sono, ma non mi ricordo più cosa fanno adesso. Poi c'era Lanternari, materiali glossolalici nelle chiese spirituali del Ghana, che mi sembrava interessante. Poi c'erano questi documenti, Le Maîtres Fous e La Nuit Transfigurée. Poi c'era Desertaux, L'Absolu de la Langue, è stato già detto, Picard, e poi c'ero io, e poi alla fine documenti Fabrice Amari, un po' di queste interviste che erano state girate. Ecco, questo era. Tra i presenti che ci interessano c'era Cardona, c'era Ivan Daro, che era un semiologo, c'era Tentori, che voi conoscete, c'era Todorov, c'era Paolo Valesio, e la cosa più divertente è che c'era Roberto Zaccaria, che sarebbe poi diventato il presidente della RAI, cosa che mi sembra abbastanza spiritosa, tutto sommato. Va bene. Ecco, questo è il punto. Adesso invece
Speriamo che
volevo
non
dirvi
dica
una
niente
cosa che mi
sull'Antartide
sembra
perché
invece
non
più
è
interessante.
utile.
Perché ho
Perché
provato a
sarebbe come
riguardare
pensarsi.
ed è quello che vorrei dire oggi, che spero sia un po' nuovo rispetto, altrimenti saremmo soltanto una Marcord che non ha molto interesse, specie per chi ha la mia età, che è questo. Jakobson ha insistito molto su una sua personale esperienza, cioè aveva il problema della glossolalia, perché era il problema della fonologia, il problema del linguaggio, che erano i temi fondamentali dell'epoca, Porto Saussuriani e soprattutto Trubetskoy, che era il punto di riferimento, ma su questo sappiamo tutto. Quello che non sappiamo è che lui ha per un lungo tempo lavorato su due materiali che si ritrovano sistematicamente, e vi dirò poi dove, e sono da una parte dei materiali su gruppi glossolalici che stavano in Russia, ed erano gruppi sette di vecchi credenti che si chiamavano Clisti, su cui vorrei tornare, che lui segnala, e in cui segnala dai documenti, quindi figurati se era registrato, dai documenti di Rozanov. Rozanov è quello che, fate conto, come il nostro Ginzburg, ha ricostruito i processi che alla fine del XVII secolo sono stati fatti dagli zar ai vecchi credenti dopo il famoso scisma 1650, per semplificare, scisma russo, dopodiché si, voi sapete, la Chiesa diventa la Chiesa di Stato, come d'altra parte ancora oggi, si sa, e dall'altra parte invece proliferano le sette. Una di queste sette, ce ne sono di interessantissime, c'è la setta dei castrati, gente che si castrava sistematicamente, che ha avuto un ruolo fondamentale. Dopo dirò anche da dove viene questa informazione. Rozanov fa questo lavoro su queste sette e ne trae, nel caso dei clisti, che sono i battenti, gente che si auto, da noi si chiamano, ci sono ancora, flagellanti, sì. Ce ne sono in quantità, questo gruppo di battenti che praticava la glossolalia, cioè questa ispirata. La presenza della Pentecoste, eccetera, eccetera, era lo Spirito Santo, eccetera, non era così rilevante come poi sono diventate nei pentecostalisti, però certamente era l'idea fondamentale di parlare a nome di, cioè sono attraversato dalla parola, da una parola che però non è la parola nostra. E non c'è invece indicazione in Jacobson di una cosa di grande importanza che si troverà in seguito nelle ricerche che avevamo fatto noi, e erano queste, cioè che quasi sempre, ma non sempre, c'è sempre presente qualcuno che traduce nella lingua locale questa parola, che però è una parola che all'epoca noi non avevamo un'idea molto precisa sui problemi delle forze linguistiche. Era uno studio veramente fonologico, questo era molto da Samari, improntato in maniera molto fonologica. Allora ho provato in questa occasione a vedere cosa aveva fatto Jacobson. Aveva anche, e lo dà come esempio, trovato invece in un piccolo paese dove era andato una persona che faceva parte di questi gruppi, ma come discendente di queste sette, il quale era capace di parlare in lingue, e interrogato su questo argomento spiegava che era una lingua trasmentale. Tenete presente che io sono impressionato dal trasmentale perché era l'epoca in cui, come sapete tutti quanti, i futuristi russi praticavano Zaum, cioè il trasmentale, cioè per lui, e poi praticavano anche il recupero delle tradizioni, le icone e così via, Bogatyrov e tutti gli altri. Sì. Ecco, la cosa interessante, dunque, che c'è una convergenza tra, da una parte, una tradizione di tipo religioso, chiaramente, di cui dirò qualche parola. Poi dall'altra parte invece una grande tradizione di tipo poetico, che erano, nel caso particolare, le indicazioni di Jacobson sono di Klebnikov, cioè il massimo poeta, diciamo, russo di quell'epoca. Klebnikov dà un esempio molto preciso. Klebnikov praticava le cose glossolaliche, ma soprattutto, come molti futuristi, come lo sappiamo, Hugo Ball, come non lo so, tutta la tradizione fino a Artaud e compagnia. Però questo è un altro problema. Jacobson quindi si interessava agli aspetti poesia da una parte e dall'altra parte uso religioso, che a quell'epoca tra l'altro coincidevano per una serie di ragioni che però sarebbe difficile spiegare. Quindi io non mi sono molto interessato di questo problema, ho tentato di capire chi erano i clisti. Allora questo è molto curioso, perché Jacobson ha continuato per tutta la vita a parlarne. Nel suo grande libro, non tradotto in italiano, ma che si chiama The Sound Shape of Language, che è un libro fondamentale, c'è un capitolo sulla glossolalia dove ridice esattamente quello che ha detto nella sua autobiografia 20 anni prima, citando esattamente le stesse cose, ma approfondendo molto i problemi di cui lui chiamava della organizzazione fonologica. Insisto, siamo sempre nella fonologia, gli atti linguistici come per esempio la minaccia, la dichiarazione, il proclama, che oggi noi guarderemo, non sono guardati in quel periodo. Allora, però lui si accorge, ed li analizza con molta cura come faceva sempre, che ci sono dei raggruppamenti consonantici un po' particolari che non ci sono in russo. Cioè che l'idea di una lingua straniera è dovuta al fatto che chi parla queste lingue usa delle sonorità apparentemente fonologicamente corrette, ma con fonemi non del russo, cioè di una lingua straniera. Ecco l'idea per cui, poi abbiamo visto, tutti hanno l'impressione di parlare lingue straniere, ma perché? Da una parte, ed è la spiegazione poi complessiva, l'idea è che chi parla una lingua, che è la lingua, diciamo così, profetica, perché non si pronuncia, sono profeti questi cristi, vengono attraversati dalla parola, ma quando vengono attraversati dalla parola, tutte le possibilità fonetiche che la lingua permette vengono visitate. C'è una specie di utopia fonetica di tutte le possibilità dei fonemi. Avete capito che gli studiosi di fonologia non potevano non interessarsi del fatto che in quel momento tutte le posizioni della lingua, gli ammassamenti, le posizioni della lingua sulle diverse parti del corpo, eccetera, eccetera, tutto quello che sapete, erano in qualche misura questa utopia della totalità della sonorità possibile emessa dall'uomo. Questo era una delle possibilità. Con un privilegio particolare per i russi di un certo gruppo di organizzazioni consonantiche che non si trovavano in russo e che davano l'impressione dell'esterno. Ecco, questo è il punto fondamentale. Chi sono i clisti? Allora, io ho fatto un po' di fatica a ritrovarlo, ma credo che Jacobson non ce l'ha mai detto. Jacobson ha letto il libro di Rozanov, che è del 1908. Nessuno l'ha mai tirato fuori, perché io non l'ho certamente disseppellito, eccetera, eccetera, però ho trovato questo libro, figuratevi, di Andrei Siniavsky. Però ricordate Siniavsky
e Daniel,
dei grandi oppositori, certo, al regime sovietico, eccetera. È un libro che si chiama Ivan il Semplice, Paganesimo, Magia e Religione del Popolo Russo, dove c'è, io credo, la migliore descrizione riassunta, limpida, eccetera, di quali erano queste sette. Dunque c'è della definizione molto interessante di questa, ed è lì che nasce, di questa rottura, diciamo, all'interno della religione russa, dove il patriarca, Nicone, guardate che i dibattiti sembrano assurdi, la gente si faceva uccidere per il fatto di segnarsi con due dita, che significavano l'incarnazione, contro tre dita, che significava la Trinità. Su una cosa del genere la gente si faceva bruciare, quindi non è uno scherzo per bambini, era un momento serio. E ovviamente i Raskolnikov, cioè quelli, perché non vi ricorderete probabilmente chi ha letto Diritto e Castigo, i Raskolnikov sono quelli che sono invece i vecchi credenti. I vecchi credenti sono divisi in un numero molto molto elevato di sette. Tra queste sette sono le sette razionaliste, cioè i castrati, eccetera, eccetera. E tra questi ci sono i clisti. Quali sono le caratteristiche? Con quelle termino subito, sono le seguenti. Prima di tutto, ovviamente, i tipi di consumo. Per esempio, bevevano urina. Evidentemente, forma di trasgressione. Allora, tutti i sistemi di trasgressione sono... Ci sono dei dettagli molto interessanti su cui non voglio tornare per non portar via tempo, ma ce ne sono uno profondamente. Qual era il momento di emissione fonetica? Ecco, insisto, durante le emissioni fonetiche è chiaro che non parlavano solo di suoni, c'erano per esempio degli annunci, dei proclami, delle minacce, cioè degli atti linguistici specifici che non vengono analizzati da Jacobson. Jacobson studia la composizione fonologica. Però quando questi elementi vengono prodotti, come si producono? Sono, come dire, sono che è equivalente dei derviche tourneur, cioè girano.
Certo.
Sono, hanno piedi nudi, si appoggiano su un piede soltanto e girano vorticosamente. Voi direte, vabbè, ho capito, sono russi, ci sono i turchi di vicino. Sì, ho capito, va bene, però lo fanno. Mentre lo fanno, e lo fanno in gruppo, emettono, ballano questi suoni. Non tutti lo fanno. Al centro c'è sempre una bacinella d'acqua. La bacinella d'acqua comincia a girare, e la gente gira attorno, e anche l'acqua comincia a girare. Quando l'acqua comincia a girare molto, ci sono forme, freddo in Russia, di evaporazione. Nelle evaporazioni vengono riconosciute delle immagini. Al momento dell'apparizione delle immagini, eccetera, cosa che Jacobson non dice assolutamente, perché era, ci troviamo, Antonio, un po' come nel caso di Lévi-Strauss, che analizza la lunga strada di Mu e dice che la lunga strada di Mu tenta di riprodurre la maniera che viene recitata quando le donne hanno dei problemi delle doglie ma non riescono a far uscire il bambino. Allora, il canto di Mu riproduce in qualche misura, cioè invita la donna ad adattare il corpo al canto e, come dire, e in questo momento si somatizza al punto che quando alla fine della storia uno dice e Mu usci, esce il bambino. E questa era l'idea fondamentale. Però Lévi-Strauss non ha studiato il fatto che erano dentro una tenda, che c'erano dei fumi particolari, che venivano manipolati dei piccoli nanetti su cui non, sulla cui carattere fallico nessuno di voi è autorizzato a pensare, eccetera, eccetera. Allora, questa dimenticanza di un contesto antropologico, etnografico, è molto grave. Solo che allora noi non eravamo in grado di farlo. Lo ha fatto invece poi, successivamente, Samarin, che ha invece fatto un libro che c'è al centro di semiotica, perché lui l'ha dato dedicandolo, che si chiamava Language in Religious Places, cioè linguaggio in luoghi, dove, che è un'antologia di cui ho portato l'introduzione, che lascerò naturalmente, l'introduzione in cui lui spiegava che qual erano questo orientamento antropologico che c'è. Allora, chiudo con questi simpatici clisti. I clisti, che si picchiavano pure naturalmente, giravano vorticosamente intorno a questa cosa a piedi nudi, eccetera. I loro comportamenti erano molto trasgressivi, sia sul piano sessuale sia sul piano eccetera, ma erano in questo contesto che veniva prodotta la glossolalia. A quell'epoca noi non abbiamo riflettuto su questa cosa di Jacobson. Allora Jacobson era una specie di oracolo. Sì, lui diceva queste cose e tutti hanno detto, come facevano i clisti, tutti hanno detto, ah, i clisti. Allora, invece è andata così, ve lo assicuro, non vedo, non è più complicato di così. Però nello stesso tempo avevamo tutti letto Trubetskoi e avevamo capito che quando il suono, il senso che ci attraversa, si articola, bisogna descrivere come si articola. Siccome non abbiamo il vantaggio di avere, come oggi, i filosofi del linguaggio che dicono che insomma il linguaggio va bene, si sa com'è, ma insomma poi bisogna andare verso la realtà, invece noi non sappiamo così com'è e vorremmo sapere così com'è, allora evidentemente in quel periodo il problema è così com'è, come si usa, che poi questo rinviasse ad una realtà precisa, ad una comunità che si formava intorno a questo, mi sembra del tutto ovvio. Ecco, insisto su questo contributo che do, perché ho riletto queste cose che allora avevo lasciato cadere, e che è stato quello il momento utile e credo che abbia in qualche misura influito sul modo con cui Desserteaux ha poi lavorato. Desserteaux però ha meno, si è meno interessato alla dimensione antropologica, si ha piuttosto pensato alla dimensione psicanalitica, eccetera. Tuttavia io ritengo che non sarebbe una cattiveria, tornando su questo, anche di ritrovare questa componente che segnala che gli studi del linguaggio e anche dei comportamenti non linguistici creano quella relazione tra, diciamo così, di socio-antroposemiotica, diciamo, la quale noi crediamo, mentre altri pensano che la semiotica sia un appendice della filosofia del linguaggio, cosa che noi non vogliamo, perché sappiamo che i filosofi del linguaggio fanno il loro lavoro molto meglio di noi. Purtroppo non conoscono la fonologia, ma questo è il basta, mi scuso, l'ho fatto un po' così.
Bene, io continuerei con Paola Di Cori.
Sì, grazie. Io ringrazio moltissimo Paolo Fabbri per questo contributo veramente che mi ha dato un sacco di conoscenze, insomma non ignoravo assolutamente tutto di questo pandan fonologico, mi sembra assolutamente fondamentale naturalmente, anzi lo prego di lasciarci un po' di questo materiale, eventualmente sì, qualcosa magari lo mettiamo nel sito naturalmente.
Ma io ho portato tutto...
Magnifico, no, grazie, veramente bello, cose di cui non avevo la più pallida idea, veramente. Infatti io vi ringrazio a tutti per avermi invitato e anche naturalmente Lucia Mara per aver curato con tanta meticolosità e passione, direi, questo testo di Certeau, che io non conoscevo, avevo letto il testo, questo Utopie Vocale, però ovviamente non conoscevo questi saggi. E ecco, come sempre con Certeau si tratta di pagine in cui si è continuamente provocati dalla sua capacità di vedere 50 cose là dove io forse a stento ne vedo due con difficoltà, e quindi c'ha come una visione a 360 gradi che va verso l'etnografia, la psicanalisi, la linguistica e altro ancora, e uno è sempre continuamente un po' smarrito, non sa dove afferrarsi. Infatti è questo esattamente, è l'opposto dello sguardo panottico, proprio il contrario, quindi è un'apertura panoramica in più direzioni dove a lui non importa niente di trovare subito una causa, una spiegazione, ma di individuare una molteplicità, che sia di suoni, di gesti, di immagini che sono presenti e che effettivamente la maggior parte di noi non vede, anche quelli di noi che, insomma, un po' di strumenti almeno dalla propria preparazione, provenienza dovrebbe averle. Quindi ecco, si vede benissimo in questi dialoghi, laddove ci sembra che ci sia una premanenza del corpo, lui osserva: no, non è il corpo, è la lingua, anzi qui il corpo non c'entra niente. Là dove sembra che parli il diavolo, lui annota: no, non è il diavolo, è l'infanzia, no, è la morte, e così via. E quindi uno continuamente, e intanto ci spalanca uno scenario molto animato, molto colorato, pieni di azioni e di gesti di cui non ci eravamo resi conto e di cui invece lui si è reso conto, e quindi ci indica una serie di aspetti, purtroppo appunto, come spiegava e raccontava prima Lucia, noi non abbiamo avuto modo di prendere visione dei materiali, dei documentari a cui si fa riferimento, quindi siamo rinviati a qualcosa che rimane sconosciuto per noi, cioè non visto in realtà, e quindi anche questo, diciamo, che è un ulteriore stimolo alla nostra immaginazione di lettori. Ora, ancora una volta, e questo accade in tutti i testi di Certeau, i piani relativi alla voce, allo sguardo, alla scrittura sono mescolati e veramente molto difficilmente possono essere tenuti del tutto separati l'uno dall'altro. E lui in tutto quello che scrive non fa altro che muoversi su questi tre registri. Ed è appunto questo che rende così complessa, affascinante e afferrabile la lettura di Certeau. Per esempio, a un certo punto, a pagina 78, Paolo Fabbri gli fa un'osservazione sulla possibilità di tradurre la glossolalia. E Sertò risponde che si potrebbe pensare di considerare l'insieme della glossolalia come la proliferazione del nome proprio o dell'equivalente del nome proprio. E fa l'esempio di Gesù. La glossolalia è come un'espansione rispetto all'ancoraggio del senso, al senso, quindi una estensione, dice lui, di questa punteggiatura di nomi propri o di quasi nomi come alleluia. E va avanti. C'è questa specie di proliferazione, come Hieronymus Bosch, di voci e di glossolalia, un pululare di musica individuale, di voci dolci e accattivanti, rumori di glottide, rumori semicelestiali, semi-infernali e molteplici. Quindi qui sta ragionando su corpi, suoni, voci dei documentari che vengono rinviati a immagini molto precise, quelle del giardino delle delizie di Bosch che lui ha analizzato in un meraviglioso capitolo di Fabula mistica, e c'è infatti il riferimento in nota. Ecco, proliferazione è una parola che lui usa in molte occasioni, anche nella Cultura Pluriel, quando parla del pullulare creativo. La proliferazione sta a indicare un processo di gestazione, qualcosa che sta per nascere, un punto di origine, un inizio, come fanno i mistici. Giustamente Lucia ha indicato alcuni punti del saggio sull'enunciazione mistica, che è del 1986 ed è inclusa in quella stupenda raccolta curata da Carlo Ossola sul parlare angelico, come molto vicino alle considerazioni che lui svolge nelle utopie vocali, e credo, io sono d'accordo con questo, in particolare per quel che riguarda la vicinanza tra glossolalia e poesia, che è il punto su cui sia Jacobson che anche Mireille Sifalì si sono soffermati, e i riferimenti sono poi gli stessi, insomma. Kristeva, Sarubinsky, Baudrillard, Rouvet, eccetera. Ecco, mi sembra molto importante, mi soffermo un attimo su questo, un brano sulla palilalia nelle pagine sulle enunciazioni mistiche relativamente alla poesia. Allora, nell'enunciazione mistica si dice, si scrive: iterazione cadenzata, palilalia generatrice, sottile glossolalia. La poesia non si accontenta di decostruire il senso per farne una musica, ne permette la produzione. Il gusto dell'eco, così risvegliato, fa cercare un legame semantico tra gli elementi che appunto nulla lega semanticamente, Rouvet, o rende possibile indefinitamente quella ricerca in eco. Qui finisce la citazione di Lucia. Il brano continua così: non dice nulla, permette il dire, in questo senso vero inizio, spazio liberatore in cui anche noi, come le lettrici di ieri, possiamo trovar parola. Ecco, in Utopie vocali, questo testo qui che stiamo presentando, la ripetizione fa proliferare la moltiplicazione di significazione. Quindi nel ripetere un canto, un balbettio, una canzone, io posso indefinitamente lasciare sopraggiungere, come un eco, delle possibilità di senso nascoste sotto la struttura dei suoni. Mi sembra, scrive Sertò, che questa palilalia o questa ripetizione, così come nella canzone o nel susseguirsi di sillabe identiche, ha degli effetti di senso illimitati. Ecco, io credo che la questione dell'eco sia una questione chiave. Si pense a quel che Sertò scrive quando analizza i testi mistici, quando sottolinea il fatto che, pur essendo ciascuno dotato di autonomia, il piano visuale e quello auditivo si intersecano, si allontanano, entrano l'uno nell'altro, si manifestano con irruzioni brevi e improvvise, un grido, un suono, una luce, per poi scomparire. Quel che resta è una specie di eco. Quindi le parole sono scisse dalla voce e quest'ultima non ha più una sonorità interna a cui corrispondere. È come separata dal corpo. risponde in un vuoto che è quello dell'altro. Lacan, nel seminario sull'angoscia, che è uno dei riferimenti di Certeau su questi temi, quando è staccata da noi, scrive Lacan, la nostra voce ci appare come un suono estraneo. Qualcosa parla, che non è però la voce. Va bene al di là della parola fino a penetrare i suoi sogni, il suo essere e il suo organismo stesso. Miranda Van Kerk, in un seminario che ha fatto Urbino su questo tema molto bello, scrive che risuona nel silenzio senza sonorità. Chiama il soggetto a proseguire la catena significante in cui si costituisce il suo desiderio, senza mai approdare a un ultimo significante che potrebbe soddisfare il desiderio invocante. Ecco, ora, il Cinquecento, che è il secolo studiato da Certeau insieme al primo Seicento, è quello in cui ha luogo una immensa trasformazione nella gerarchia dei sensi. Quindi nel corso del secolo XVI l'universo, cui si accedeva principalmente attraverso i sensi del tatto, odorato, gusto e udito, subisce un processo di devocalizzazione e si preannuncia così l'ascesa della visione e il trionfo dei criteri che privilegiano gli aspetti testuali, alfabetici e scritti della cultura. Quindi la conoscenza nei suoi diversi ambiti si esprime attraverso una serie di cesure, spazi, silenzi, i quali costituiscono una parte essenziale dei processi comunicativi e si ripercuotono sulle modalità attraverso cui apprendiamo. Per esempio, c'è uno scambio in cui Narciso le chiede: «Uc ceamus», incontriamoci. Eco risponde: «Ceamus», uniamoci. Allora, ci sono altri esempi di questo che, anziché dialogo, si configura come uno scambio dove il linguaggio è alterato, i significati dell'uno non sono quelli dell'altra, il desiderio dell'uno non equivale a quello dell'altro. Ecco, quindi, secondo Nouvet, in questa sua molto complessa e stimolante interpretazione, un eco non è una ripetizione pura e semplice, bensì molte altre cose. È una replica deformata. Presenza sì, ma lontana, come una soggettività attutita, il ricordo immaginario di una sonorità evaporata, resto corporale inafferrabile, ciò che rimane dopo che il corpo è scomparso. Principalmente costituisce il segno di un'alterità che esiste al di fuori di me. Così si presenta Eco rispetto a Narciso. È l'altro che insidia, inganna, mette in pericolo la chiusura e l'apparente totalità autonoma del soggetto che parla. Qualcosa che nel momento in cui risponde rivela una realtà ritenuta silente, la quale costituisce il segno fuorviante che minaccia un'idea di completezza e stabilità e fa trasparire le qualità illusorie dell'esistenza. La voce che si replica in un eco viene interrotta da questa risposta monca, al tempo stesso ne è come invasa. L'eco diventa parte della voce. Nel suo confronto a distanza con Narciso, Eco va quindi intesa non come mera replica, restituzione di un'unità, identità stabile e omogenea, bensì come distorsione, deviazione, dissonanza rispetto a quella. Ecco, la differenza con cui fare i conti mostra di essere al tempo stesso anche parte di sé, come una scissione interna ineliminabile. La mistica del secondo Cinquecento si pone all'incrocio tra due mondi che guardano e ascoltano in modi molto diversi. In quello abitato un secolo prima da Nicola Cusano, che Certeau ha analizzato in un saggio straordinario, lo sguardo va verso l'immagine, il quadro, la raffigurazione. Il mondo ottico è costruito per esercitare un'azione da parte di chi guarda. Non così l'epoca contemporanea, in cui le immagini sembrano assalire da ogni parte i vedenti, ai quali solo per qualche attimo è consentito di afferrarne un frammento che svanisce quasi subito, come La passante di Baudelaire, L'attimo temporale colto da Benjamin nelle sue tesi sulla storia. Ed è come una propaggine estrema di quella lontana voce degli indiani tupi nel ricordo tardo cinquecentesco di Jean de Léry, di un saggio bellissimo, Etnografia, della scrittura della storia. Quindi la scissione tra occhio e sguardo evidenzia che non esiste un riflesso speculare tra l'immagine che mi appare di fronte agli occhi e ciò che credo di vedere, bensì incrocio e scambio, con un resto di presenza vocale, un qui pro quo, è un termine favorito da Certeau, che ama moltissimo questi rovesciamenti dell'illusione di stabilità. La glossolalia è per lui una grande opera mistica, una meravigliosa continua tentazione di fare i conti con le infinite possibilità di rintracciare l'alterità e di ragionare sulla esperienza religiosa, come dice lui a un certo punto a pagina 59, in quanto esperienza dell'orecchio e audizione della voce. E in questo caso si tratta della voce originaria, la voce dell'inizio, come la voce materna. Grazie.
Grazie Paola. Veramente ti voglio ringraziare molto, come ringrazio moltissimo Paolo Fabbri, perché pur andando in luoghi lontanissimi e molto diversi, penso che abbiate tracciato un affresco splendido che davvero ci dà occasione di viaggio e di arricchimento.
Ho portato con me un testo di Patrick Williams, che ha lavorato molto sulla glossolalia presso gli zigani pentecostalisti. È un testo molto buono perché è molto generale. La prima smentisce che sia vero che ci sia sempre una persona che traduce. Nel testo che avevamo trovato specialmente per la Sicilia ci aveva molto impressionato la presenza di quello che si chiamava, a quell'epoca veniva chiamato così, era inviato dal Vaticano, il teologo volante. Cioè, la parola era tecnica, il Vaticano mandava nei gruppi pentecostalisti qualcuno che aveva lo scopo di tradurre quello che veniva detto, evidentemente calmando. E siccome nel pentecostalismo c'è un travolgimento del corpo e del linguaggio, effettivamente si trattava di... C'era un caso che avevamo visto rappresentato di questa donna molto bella siciliana, la quale a un certo punto fa una specie di filippica terribile, una specie di grande cosa, e sfortunatamente trova subito il teologo volante, il quale spiega che tutti ci vogliono bene, eccetera, eccetera. Lei sta facendo una maledizione. Ed è chiarissimo che è una maledizione. Perché chiariamo che è una maledizione? Per l'intonazione, cosa che allora non avevamo studiato in maniera sufficiente.
Tu hai insistito molto su questo aspetto dell'atto linguistico, che manca. L'idea è che istintivamente viene, è un po' come la cosa della doppia codifica di cui parlava Fonagi, no?
Certo, non mi fatto...
Questa codifica passionale che effettivamente ha un senso.
Sì, ma la cosa che mi interessava di dire è quello che stanno facendo adesso. Questo è un articolo effettivamente non giovanissimo, ma secondo me è quello più interessante che ho trovato. Cioè mi è sembrato, perché lo studio è il tentativo di mettere in evidenza il... Ci sono molti tipi di zigani, come sapete. Noi siamo gaggi, il gaggi, noi siamo il gaggio. Noi chiamiamo, sapete che in italiano... Quei capelli rossi si chiamano gaggi, no? Allora, per i zigani noi siamo gaggi, diciamo quelli che... Allora, il problema della traducibilità in zigano, da zigano a zigano, perché c'hanno dei dialetti molto diversi, e tra traducibilità in gaggi, pone problemi molto interessanti. Allora, il problema è se è necessario che ci sia uno che traduce. Ebbene, questa regola generale è falsa per i zigani. I zigani non hanno nessuno che traduce. È un caso molto curioso, significa che loro lasciano questa cosa come, se oso dire, nomade. La lasciano, inutile fermarli da qualche parte con un'assegnazione di luogo, che mi sembra interessante da questo punto di vista. Secondo punto, dopo smetto subito, è la relazione di zigani al fatto che lui li studia soprattutto in Spagna, dove finiscono con i gitani. E lui studia nella, diciamo così, nel canto gitano, che è associato da certi tipi di danza, esattamente come d'altra parte i clisti, eccetera, quei prolungamenti dell'intonazione che fanno sì che molte delle parole smettono di essere parole definite, di cui non è più importante veramente
la musica mediterranea così,
ma si riempiono di flex, cioè di elementi completivi
medievale,
no? I quali però sono puramente sonori, non sono le interiezioni, gli aiu e gli altri del genere, che sarebbero molto interessanti da studiare, ma una specie di deformazione sistematica del linguaggio che in qualche misura tocca la
discontinuità in qualche modo.
Certo, è il canto. Certo,
è
il canto. Lui, Rosano, fa raccolto i canti dei clisti, che sembrano tra i canti più interessanti, Bogatire, poi li ha ripresi, Bogaccio, li ha ripresi. Ecco, questa analisi mi sembrano interessanti perché per la prima volta, mentre Jacobson lavorava su materiali di riporto, sono analisi reali, cioè ripresi, e credo che c'è molto materiale oggi su questo. Sfortunatamente è finito un doppio interesse, finito l'interesse per il significato, che era quello tipico detto, per il significante, e soprattutto la dominazione dell'idea che ci sarebbe un referenzialismo di ritorno, per cui che va benissimo, voglio dire, solo che sfortunatamente nel caso della glossolalia la fusione tra significante e significato è accompagnata da una definizione referenziale di nessun genere. La sola referenza è la forza emotiva, linguistica, eccetera, eccetera, che crea delle relazioni di grande intensità. Per esempio, intervistato lo zigano, chiudo con questo, lo zigano, ma soprattutto dice: sto diventando io nel momento in cui lo faccio, cioè il massimo di identità è nel momento in cui mi lascio attraversare dal massimo di alterità. E questo certo, mi pare un po' quello che stavi dicendo
certo,
prima
sì.
E che riprende. Quindi mi sembra interessante vederlo perché corrisponde della dimensione speculativa a questo elemento che mi sembra di più.
Sì, devo dire che è la prima volta che sento, adesso io ho fatto già degli incontri, ho comunque avuto dei rimandi, delle risposte alla lettura, è la prima volta che mi si sottolinea il fatto della mancanza, no, in assenza di documenti video. Perché in realtà, forse è la cosa che salta più agli occhi, no? Ma è solo una parte di dialoghi che si riferisce ai documenti video, anche perché a Desarteaux interessava soprattutto della glossolalia il dispositivo che metteva in atto a livello linguistico, né l'appannaggio religioso, né per così dire quello pentecostale. Ecco, il dato del movimento pentecostale rilevato nel 77 è un dato statistico che serve ai tre dialoganti per far partire il discorso. In realtà a Desarteaux piuttosto interessa andare a casomai della questione dell'appannaggio religioso, andare a indagare il fatto che la glossolalia, in quanto canto della pura enunciazione, no? Che è un'espressione bellissima di Desarteaux, ma non è riferita alla glossolalia, più all'enunciazione mistica, un canto della pura enunciazione perché si ferma nell'enunciazione, ma non va oltre, perché non articola, non c'è un'articolazione frastica, non ci sono articolazioni di significati, di senso.
Sono simulacri di articolazioni.
Sì, esatto. Infatti si parla di trompe l'oreille, no?
Sì.
Qualcosa che passa dall'orecchio, un parto attraverso l'orecchio è un'altra espressione di Desarteaux quando Jean Delery, davanti ai canti tupi, non può far altro che, prima di riportare tutto alla Bibbia, al diluvio universale, eccetera, eccetera, quindi ai racconti dell'Occidente, si può fare trasportare, quindi è un parto attraverso l'orecchio la sua conoscenza del canto tupi. Stavo dicendo appunto che a Desarteaux interessa, che cosa interessa in realtà della glossolalia? Perché è interessante questa microstoria della glossolalia all'interno della sua riflessione? La glossolalia ha in sé una questione importante del soggetto. Come si manifesta questo soggetto? È un soggetto che è, come dice, come ha detto Paola, è un soggetto che già è nell'altro, perché nel momento in cui io emetto la voce, no? Per dire la glossolalia, già sono nella ricerca dell'altro, perché Dio che parla o Dio mi parla. Ma già nella originale paolino, glossa la lein, viene dal passo della lettera ai Corinzi, già nelle edizioni critiche della tradizione di questo testo ci sono dei problemi, perché pneumati, parlare in spirito, certe volte è pneuma. Allora chi parla, a deserto interessa della glossolalia, una questione che lui sta indagando da quando cura i testi mistici attraverso la ricerca sull'enunciazione mistica, sulla possessione delle orsoline di Ludan. Chi parla? Appunto, parla Dio? Parla lo spirito? Oppure è il diavolo?
Molti diavoli.
Sì, molti diavoli.
Tutti i nomi dei diavoli.
Tutti i nomi dei diavoli. E questi qui parlano altre lingue, il latino, il greco. Mai la lingua del luogo, mai la lingua dell'indigena, insomma. Mai. Insomma, già questo pneuma che è sia soggetto, non so se ricordate un po' il greco, sia accusativo, parla, lo spirito parla lo spirito, parlo in spirito, ma chi parla? A deserto interessa questo, chi parla e da dove parla? La glossolalia fa esperienza di questa questione assieme, chi parla e da dove parla. Nel momento in cui si stacca la parola glossolalica, io, il soggetto, sono già fuori dalla soggettività, quindi già sono nell'altro. Sa parla. Cioè, la glossolalia mi fa fare esperienza di ciò che parla, che esce da un silenzio, cioè una trasgressione dal silenzio, quindi per questo si va a ricondursi all'infanzia, al cominciamento, ma nello stesso tempo, per questo Paola parla di luoghi, difficilissimo a seguire tutti i luoghi di indagine, no? Della glossolalia di Desarteaux, di analisi, perché subito dopo lui accosta al cominciamento della parola, che è la glossolalia, anche la sua tracimazione, che è il contrario. Quindi c'è in atto sia un inizio di parola che è il suo contrario, quindi una tracimazione, una distruzione del senso della parola. E quindi convivono nella glossolalia tantissime istanze. E in tutti i modi, nonostante sia la lingua insensata per eccellenza, sempre nella storia è stata accompagnata da un momento ermeneutico. Sempre, cioè sia nella glossolalia che rilevava San Paolo,
salvo
dagli zigani, abbiamo scoperto stasera.
No, l'abbiamo scoperto che non lo sapevamo.
Sì.
Cioè l'idea che non è che sempre accompagnata dall'ermeneutico, qualche volta sì, qualche volta no. Questa... è interessante da farlo differenziare.
No, infatti, però già nel rituale del serpente Desarteaux individua il fatto, la differenza con il rituale che poi tutti e tre decidete che è borghese. Il rituale in cui all'epoca esatto, c'era una glossolalia borghese e una glossolalia proletaria. Allora, quella borghese si diletta nella proliferazione palilalia di suoni, la tavolozza infinita di questo giro vorticoso dei piedi e il giro vorticoso della lingua che sanno fare i bambini. Jacobson ha scritto tantissimo su questa questione, i bambini con la lingua girano dappertutto nel palato fino alla gola e fanno dei suoni incredibili che poi dimenticheranno. E qui abbiamo la tradizione, abbiamo detto che è una parola eredità, abbiamo detto che è una parola difficile,
no,
ma
eredità è una cattiva metafora,
diciamo tradizione. Se devo dire, una tradizione accolta da Jacobson è quella che ritroviamo in un libro bellissimo sull'oblio delle lingue, che è quello di Daniel L. Roazen, che è Ecolalia, che è l'oblio della lingua, perché noi dimentichiamo tutta quella tavolozza infinita di suoni,
sì,
no?
Sì, sì.
Che poi è veramente il vortice dei piedi, no? Il giro della lingua attraverso il palato infinito. E poi quando si impara una grammatica, quando si impara la lingua materna, questa tavolozza di suoni si ridimensiona e va verso la grammatica, no? Allora c'è sempre un ermeneuta, cioè uno che deve spiegare, perché se no San Paolo si arrabbia. San Paolo dà le bacchettate ai primi cristiani di Corinto, perché quelli di Corinto non si sa perché ancora mantenevano questo rituale della glossolalia. E lui dice: io stesso parlo in glossolalia, so parlare benissimo in glossolalia. Attenzione però, non bisogna parlare solo in glossolalia, bisogna anche profetizzare, perché la profezia teologo significa volante. Teologo volante, esatto, perché bisogna che tutto venga riportato a una lingua comunitaria, quindi praticamente all'ecclesia, fondamentalmente, no? Invece De Sarto supera questa questione, perché secondo lui la glossolalia, nel momento in cui si stacca la voce glossolalica, tu sei già nell'altro. Quindi non sei, San Paolo dice che quella è una lingua individuale, non puoi, la glossolalia è una pratica individuale dove tu parli a Dio, tu fai parlare Dio dentro di te, però non ti può capire, bisogna spiegarla questa lingua, perché la comunità bisogna che capisca. E invece De Sarto va più in là, appunto proprio per quelle capacità oltre panottiche, no, che ha di analisi, cioè dice c'è una felicità individuale, perché c'è un giubilo, no, nella glossolalia che prende il corpo, prende la lingua, c'è un calore che sale dal corpo fino a prima di arrivare all'emissione glossolalica, quindi tutta un'euforia. Però questa euforia individuale, no, questa intensità, questa credenza che è Dio che sta cominciando a parlare in te o è lo Spirito Santo, ricade in un tu, dice De Sarto, nella mistica parla il me in te, no? Un tu che viene, un io che viene smussato subito in un tu. Questo a De Sarto interessa questo meccanismo, che poi il tu sia Dio, o che sia la musa che arriva e mi fa parlare, cantami o musa, no? Oppure Dante quando dice nella Vita Nova la lingua si mosse, quasi per se stessa mossa, cominciò a parlare da sola. La mia lingua, no? Da chi sei posseduto, a De Sarto non interessa molto. Cioè, a volte va più a fondo sullo spirito, è il che habla, no? Per Giovanni della Croce, a volte può essere la musa a farti parlare, a farti passare dalla soglia del silenzio al poema. Quindi in realtà a De Sarto interessa il dispositivo di parola che è in atto, perché comunque è una questione che attraversa tantissime delle sue...
Perché lui conosceva bene Gramsci e sapeva che certo. C'era una differenza tra gli attori e gli attanti.
Già.
E l'attante è dell'enunciazione, non l'attore.
Esatto.
E poi l'attante è un concetto sintattico su cui si investe, cioè un significante, su cui si investe un significato e diventa un attore. Ma è l'attante dell'enunciazione, poi ci si investiranno in diversi attori, in diverse culture. Di qui la necessità di pensare alla nozione di attante, che pare che finalmente abbia avuto un certo successo, ma che veramente per lui era chiaro, cioè lui conosceva molto bene il lavoro di Gramsci e degli altri, e credo che questo fosse importante. Io non lo so bene, guardavo la bibliografia che avevi dato e c'era la cosa di Fonagy che mi interessava da riprendere un momento.
O vogliamo dare una sentirci qualche domanda?
No, ma io lo riprendo quando è necessario, quello di Fonagy è importante.
No, io stavo cercando di trovare una risposta a questa domanda che faceva Isabella. Che mi sembra assolutamente legittima, e cioè se l'interesse attuale è solo puramente ricostruttivo, oppure a che ci serve occuparci di queste cose oggi? Perché questo no, ma vabbè, ma è giusto,
è comunque
giusto chiedersi questo, perché sennò dici oddio, che cosa sto facendo? E un po' è la tentazione che abbiamo in tanti, cioè il mondo intorno, la nostra politica, l'Italia, eccetera, e ci fa talmente orrore a noi poveri miserabili che ci siamo formati negli anni 70, che la tentazione è quella di chiuderci a leggere, ecco, un grande classico del 500 oppure Sertò. Non ho naturalmente non ho nessuna risposta da dare. Mi chiedo se comunque non sia legittimo da parte nostra interrogarci su alcune persone e alcuni fili di tradizione, eredità o quello che volete chiamare, che in qualche modo avevano previsto questo terribile baccanale a cui stiamo assistendo, che ci invade e ci rende sempre più insensato anche muoverci un po' in questa cosa. È una risposta molto banale, però non trovo che sia legittimo, perché effettivamente questo è il senso, io credo, di...
Sì. Posso un attimo intervenire su quella...
Scusate, ma io... Sì. Siete bravissimi, cioè sono contenti, è un modo ottimo di fare il chat, perché così almeno tutti fanno, diciamo, da soli, è ottimo. No, però se ci sono domande, sì, perché è solo di interromperci in qualunque momento.
Io
così
ci
almeno
tenevo a dopo, mi prenoto.
Sì, magari una cosa molto breve, perché volevo anche sentire poi la risposta, sì, di Paolo Fabio su Fonaggi, che era il tema che rimane. Che...
problema precipitoso.
Assolutamente. E poi magari abbiamo già visto le mani levate, poi diamo subito la parola.
No, lì, allora, in generale gli studi UCI sulla questione si incentrano su ancora rilevare
Lucia, no. Facciamo un attimo parlare qualcuno.
Io mi chiedevo se c'era, non ho visto il libro, mi chiedevo se c'era qualche conoscenza, riferimento diretto di Desertò a Flournoy.
Certo, non ne abbiamo parlato, però era
è un'ottima domanda. Ne raccogliamo due o tre, magari, sì, sì. Vediamo.
Okay. Bene,
Riccardo, c'era una domanda tua?
Sì, una domanda stringata, soprattutto a Paolo Fabbri, anche sull'onda della suggestione di Pizzini. Dunque, una delle cose che mi ha più colpito è una parte finale di un celebre libro di Todorov che si chiama Teoria del simbolismo, se non sbaglio, Teoria del simbolo, dove lui accusa Saussure di sordità simbolica, nel celebre caso della signora, la chiamo Kundalini, si chiama in un altro caso, modo,
Ellen Smith. È quella stessa domanda,
è certo.
Che parlava un sanscrito che ovviamente non era sanscrito, però lei
è una parte del libro,
perché era un inglese di prima del Novecento, e Todorov dice: Saussure, pur di non ammettere il simbolico, è disposto a credere agli spiriti, alle favole, eccetera eccetera. E questo mi sembra un aneddoto molto sertoiano, soprattutto nello spirito in cui ne ha parlato proprio lei, cioè voglio dire, io credo che questa dimensione altra, che forse molte volte, diciamo, almeno la semiotica mainstream non tiene in considerazione, sia precisamente la dimensione del simbolico, di cui ogni tanto si sente parlare, però poi tutto risprofonda, perché c'è il sospetto della feltroneria o dei tavolini a tre zampe da una parte, oppure di altri problemi. Ci sono delle vie che, se tu secondo me, ci
non ne so molto, ma
ci apre la comprensione del simbolico.
No, io questo lascio una risposta a quelli che sono più esperti di Desertò di me. Io sono, diciamo così, sono forse un po' più positivista da questo punto di vista. No, dunque, allora, non su Desertò rispondono gli altri, che sia chiaro. E, no, rispondo per la semiotica. Volevo dare un esempio abbastanza divertente, perché di recente è uscito un libro di Zagrebelsky, era dedicato al simbolo. Vedi che Zagrebelsky scrive su tutto, quindi sì, il problema è risolto, però ho scritto anche su questo.
Comincia di vista, ne perdo, sì, simboli e politica.
Certo, lui comincia così, dice, ho letto l'articolo di Eco sul simbolo, che era, come sapete, la voce dell'enciclopedia di Audi, poi è diventata, eccetera. E Eco dice che quando si dice simbolo si può dire quasi tutto, e che proprio di sapere che il concetto non è definibile o interdefinibile, e quindi è troppo generico. Allora, benissimo, dice Zagrebelsky, visto che così lasciamo perdere, così ci penso io. Allora, no, questa idea di che cosa poi il simbolo, lo so, Eco ha fatto bellissimo discorso sulla nozione di simbolo, ed è molto delicato da fare, anche perché, come sai, Saussure per un certo periodo non usava la parola segno, usava la parola simbolo, poi a poco a poco ha tentato di definirlo successivamente attraverso i problemi dell'arbitrario, i problemi della doppia articolazione, eccetera. Quindi diciamo, questa idea di cosa sia il simbolo è una cosa che la semiotica ha tentato di specificare separandosi da una definizione generale di simbolo per dare una definizione, diciamo così, caratteristicamente interdefinita. Ecco. Poi, allora lì si tratta poi di come viene definito. Jemsveo, che è comunque, diciamo, il semiologo più sistematico, dà una definizione di simbolo molto, molto strana, perché è esattamente il contrario di quella che si dà di solito. Dice, simbolo è quando un segno ha un valore tutto affatto definito. La croce è una croce. Croce rossa vuol dire che arriva l'ambulanza. Basta. Questo è un simbolo. Quindi il simbolo è per lui definito dalla fissità, che è stranissima come idea, perché di solito invece si pensa che il simbolo sia proprio quella cosa un po' vaga, un po' fumosa, eccetera, eccetera, a cui era necessario di stabilire un certo numero di categorie per definire che cos'era un segno. Ecco, questo è un problema. Se leggi, per esempio, Goodman, che è un altro che ha usato, che non è male nella definizione di questi termini, lui parla di symbols, ma probabilmente sono quelli che noi chiamiamo segni. Ma d'altra parte la maggior parte degli psicanalisti usa significante per dire una cosa che ha un significato, cioè un segno.
Sì.
Mentre noi diciamo significante, chiamiamo la faccia, la forma dell'espressione del segno. Quindi c'è un problema di interdefinizione concettuale. Io non credo che ci sia. Quindi è questo un po' il problema. Noi abbiamo dei problemi di interdefinizione. Noi abbiamo persino il concetto di semisimbolico, che è quando vengono connesse non due elementi ma due categorie con due categorie, e quindi cioè abbiamo una tipologia abbastanza ricca. Detto questo, io ti sono grato per dire che esiste il mainstream semiotico, perché io so, ho forti dubbi se esista un mainstream semiotico. E l'altro giorno, non so come, parlavo con uno che è stato anche mio studente, che adesso è una figura importante del cinema italiano. Lui mi ha detto, ma sai, dice, cioè, la semiotica non canonica, come dicono adesso?
Standard.
Ho detto, a parte che non è un insulto chiamare standard una cosa, è bello, un segno che una cosa standard. Dice, ma qual è la semiotica standard? Perché io, per esempio, non lo so. Ora, non è che il fatto che non lo so io non sia... Ma per esempio...
E su Fonati?
Fonaggi è un caso molto interessante per a causa della Cristeva anche e della rivoluzione poetica, cioè naturalmente sul piano della poetica c'è tanto da dire, cioè, metà di Saussure metà di Jacobson è sul problema della grammatica della poesia, la poesia della grammatica, su questo non ci torno perché dovremmo una lunga volta. Fonaggi ha un'idea su questa cosa di cui parlavo in questo momento, cioè l'idea che in qualche modo la lingua fa il giro completo della bocca. Ecco, Fonaggi è uno che interessi psicanalitici, forse non so gli stessi, forse altri psicanalisti, Toroc, questa gente qua, però Fonaggi ha un'idea singolare, cioè che in qualche modo la bocca riproduca la modalità intera del corpo, cioè che ci siano, se oso dire, nella bocca una riproduzione in metonimica dell'insieme della corporeità. Quindi quando hai delle sonorità gutturali, per esempio, ci sia una pulsione anale, e quando invece hai delle esplosive hai una pulsione distruttiva. Poi aggiunge che le schwintante, la S, la sh, eccetera, eccetera, c'è una pulsione uretrale, ai bambini fai pss, pss, eccetera. Allora, io non sono convinto di questa ipotesi, io sto caricaturando, quello che sto dicendo semplicemente è vero che la bocca e la lingua come attore crea o agisce all'interno di una simulazione di una corporeità completa, io questo non lo so. Ho trovato assurdo, e l'ho scritto anche, che la Cristeva abbia tratto un criterio per analizzare Mallarmé, facendo il conto delle distruttività, delle esplosive, eccetera, eccetera. Infatti il risultato è assolutamente catastrofico, e anche perché Mallarmé è largamente scritto, che non è la stessa cosa di pronunciato. Quindi credo che La rivoluzione poetica sia uno dei libri più fallimentari che ho letto della Cristeva. Detto questo, però, che Steve ha detto, anche dopo tantissime altre cose appassionanti, quindi non la misurerei su questa cosa qua. Però Fonagi tenta di dare a quest'idea della lingua che in qualche modo visita tutte le possibilità del corpo, che detta così è troppo generica. Cioè l'idea che effettivamente c'è un'utopia di tutti i suoni possibili, questo mi sembra giusto, ma siccome sono tutti i suoni possibili, quali sono questi suoni possibili? Allora, una delle risposte che viene data da una certa psicanalisi, certamente molto competente, fonologicamente, Fonagi era molto bravo, era di pensare che questo spazio che abbiamo è uno spazio simulatorio dell'intera struttura somatica. Questo era il punto.
Sì, Fonagi parla di combattimento all'interno dell'apparato fonatorio, come una drammatizzazione di sì, sentimenti che...
Sì, ho capito, però è che si appoggia su dei luoghi, esatto. Cioè, corpo, giusto? Sì. Non è la stessa cosa di usare delle labiodentali e di usare una gutturale.
Fleur Noir si è presente, nel senso, quando De Certeau parla di ermeneutica, quindi è certo, è presente. Tra l'altro, secondo me si può fare un collegamento con la richiesta di Isabella, rispetto al fatto che
hanno letto così, hanno letto Isabella, a noi che ci frega?
No, invece io l'avevo intesa in un altro modo. Posso dire come l'ho intesa? Allora, cioè, allora lei parlava di un, in realtà, di un orizzonte, no, di studi, che sono quelli più vicini a De Certeau, che sono Baudrillard, quindi la sterminazione del nome, quindi Starominsky, quindi la ricostruzione del lavoro di De Saussure. De Saussure a un certo punto è diventato matto, no, e ha cominciato a parlare anche lui in glossolalie. In realtà si ricollega alla domanda, no, che cosa succede a un certo punto? In realtà, allora, la risposta è
una domanda ingenua, sì. Cioè ci sono glossolalie uguali fra di loro o sono tutte diverse?
Ma in che senso? Fra un fenomeno e un altro o nella stessa?
No, cioè
nel stesso gruppo glossolalico?
Noi siamo un gruppo e ognuno parla diversamente o parliamo tutti nello stesso modo?
Abbiamo avuto dei casi molto divertenti, messo insieme persone che usavano glossolalie diverse, che a un certo punto hanno cominciato ad avere
una, la stessa
una vera conversazione fra di loro con diversi modi.
Sì, era
a Londra.
Allora, questo sì. Era un musicalista che aveva quello materiale che sarebbe molto bello ritrovare e ci dovrebbe essere.
Quale?
Era uno psicanalista londinese che aveva tre persone da parecchi anni che erano stati avevano fatto una terapia con lui, diciamo, per un po' di tempo, però lui, siccome erano tutti e tre grossolanici, li teneva sotto controllo e allora ogni tanto li faceva venire e vedeva a che punto era la glossolalia. Era molto sviluppata in tutti e tre, cioè parlavano tranquillamente sotto comando e tutti e tre erano tre glossolalie, dunque se uno che
una parlava cinese, una credeva di parlare cinese,
ci sono anche queste forme,
riconosceva perfettamente ed erano diverse. Ecco, forse poi oggi non avete trattato bene a lungo questa cosa, e la diversità che è molto curiosa. Bisogna e queste erano diversissime. Allora, io ho portato uno studio televisivo e li abbiamo messi di fronte a...
C'erano 32 ore, molto piene.
Allora, ho chiamato il primo... E abbiamo parlato, non in grossolalia, tranquillamente, e mi ha raccontato che cos'era solo la grossolalia, quando è che poi è andato via e è venuto la seconda. La seconda, allora il primo era un tipo piuttosto introverso, la seconda invece era una madre di 7 figli, assolutamente normale come vita, e ha raccontato la sua giornata.
Chissà com'è la vita normale di una madre di 7 figli.
Era un tipo tutto vestito di nero, buffissimo, e doveva avere qualche rapporto, aveva avuto sicuramente, aveva studiato in un seminario, cioè lui era l'unico dei tre che poteva avere un passato religioso. A questo punto ho chiamato gli altri due, perché loro erano rimasti un po' insieme prima che chiamassi io il primo, e gli ho detto: ma voi poteste parlare fra di loro? Loro si sono guardati, si sono fatti una grande risata e hanno detto: certo. Allora si sono messi tutti e tre tranquilli, io sono uscito, sono andato in sala regia e loro piano uno ha cominciato. E la cosa incredibile allora è che quello che ha cominciato dopo un po' si è affievolito, non ha finito, si è affievolito, subito è tornata Celeste la donna e ha fatto una frase con un enorme punto interrogativo. A questo punto è partito il terzo, poi chiaramente rispondendo al punto interrogativo è partito il primo. Niente, è stato...
Lei sta dicendo che la dinamica conversazionale
assolutamente era un trio musicale. Era assolutamente un trio con tre strumenti diversi che in un qualche modo concertavano la cosa. Io ho dovuto chiudere dopo un quarto d'ora perché si andava avanti. Dopo un quarto d'ora, anche perché avevo l'impressione che c'era un po' di stanchezza, quando ho fatto chiudere. Allora ho detto: va bene, adesso chiudiamo, andiamo via. Allora, quello che stava parlando ha fatto proprio la chiusura. La voce è salita, è scesa, è scesa. E gli altri hanno fatto un gran sorriso, io ho aperto tutta l'immagine e così è finito. Quartetto, un trio, perfetto. Avranno recitato, avranno che cos'è, è preghiera,
continuamente.
Quello di Sergio per la cosa lì aveva qualcuno che ti ricordi, non ho capito moltissimo.
No, adesso. Purtroppo. Purtroppo tra
5 minuti
io ieri avevo lezione,
anzi sei fortunato.
Allora, qui? Però mi hanno appunto chiesto di chiudere alle 7:30, sì. Comunque, noi, tra pochissimo, tipo purtroppo 5 minuti, dobbiamo andarcene. Questo è drammatico, però forse c'è lo spazio ancora per un'altra domanda. Io lascerei la parola al pubblico.
Sì, sì.
Oh, scusate, non volevo. Ma era,
nessuno vuole andare via.
No, era. Allora, era una scusa per farla io la domanda. No, c'è una pagina di questi dialoghi che sono veramente in realtà profondissimi e che mi ha molto colpito. Vorrei ricollegarla a un punto che ha prima sottolineato Lucia. Sono due punti in realtà. Il primo, Lucia parlava di una debolezza di Samarin nel corso della discussione.
Fragilità rispetto, sì, al fatto che non parlasse.
Secondo me la fragilità dipende dal fatto che è un glottologo che ha una visione molto tradizionale della lingua. E...
No, io non mi riferivo però a questo, riferivo al fatto che era quello che maneggiava meno il francese di loro tre. Okay. Uno era la sua lingua.
Allora, la cosa
infatti
che...
io l'ho annotato con i suoi passaggi dal suo libro per cercare di far intendere che comunque si trattava di uno studioso che aveva approfondito la questione, lo ha annotato,
sì, era quello che ne sapeva,
di più di loro. No. E quindi ho dovuto mettere delle note del curatore per cercare, con dei passaggi del suo libro, di far capire insomma la sostanza di questo studioso.
Noi eravamo arrivati a Samarin attraverso Jacobson, perché faceva parte della bibliografia indicata da Samarin.
C'è una differenza, diciamo, che mi ha colpito. E Samarin a un certo punto, parlando, fa degli esempi di questo lì e poi dice: dunque, non è inglese, non è francese, non è olandese, né tedesco, allora cos'è? E questa è una visione molto tradizionale della lingua. E credo che Paolo Fabri l'abbia capito perfettamente, proprio una visione da linguista classico, cioè l'idea che la lingua c'è quando c'è una grammatica, no? Quando c'è una grammaticalità. E invece penso che in tutto il libro Desertò abbia un'altra idea, e dice che c'è questa finzione del dire legata al fatto che ci può essere un atto perché qualcuno si pone come soggetto di linguaggio, e questa è la grande, credo, la differenza. Poi quando tu parlavi prima della distinzione tra Dante e attore, esattamente,
certo,
questo,
certo, certo,
t'ha enunciazione.
In realtà dicono la stessa cosa, solo che Samarin assume il pensiero comune, non è il suo pensiero. Quando dice: ah, allora cos'è, tedesco, inglese?
No, scusami, ha ragione lui.
Cioè,
ha ragione lui, dai.
Quando
pare evidente.
Non so
tutto quello che si è detto.
Cioè chi parla, no? Non so chi. Però quando.
Vabbè, ma no. Straniere.
No, mi piace la domanda. Mi piace perché poi la risposta di Fabri.
Sì, sì.
La risposta di Fabri è una domanda. E Fabri dice: sembra che, dice, vorrei porti una domanda, Michel, sull'assenza di senso del linguaggio glossolalico. Sembra che esso abbia la sua norma a partire dal fatto di non avere senso, nonostante la glossolalia per altri versi abbia una sua regola interna. Voglio dire, insomma, che ogni volta che si incrocia il problema della normalità o dell'anormalità in una lingua, lo si fa sempre a partire dal criterio della grammatica. Che ne pensi? Ecco, allora, la domanda che pone questo dialogo, secondo me, è un'altra, ed è: possono esistere delle lingue senza grammatica, con un'articolazione che non corrisponde all'articolazione fonologica del linguaggio standard, stavolta veramente standard, e che cosa vogliono dire? Ecco, forse questo qui è il punto fondamentale in cui nasce un linguaggio, una forma di, come dire, potrebbe essere un pidgin, potrebbe essere un creolo, cioè tutti i casi in cui c'è un albeggiare di comunicazione fra persone che produce una specie di comprendersi senza però norme grammaticali.
E ci siamo vicini.
E credo che sia il problema della...
In tanti contesti urbani.
Ci siamo vicini, posso dire che secondo me è il problema di tutte le forme linguistiche che non sono strettamente verbali. Cioè ci sono forme, per tornare alla semiotica, la domanda di Paolo prima, perché Desertore era così interessato alla semiotica? Innanzitutto a Greimas, perché Greimas è stato quello che ha mostrato e che ha detto che esistono delle forme di articolazione.
Greimas ha chiamato Desertore il giorno che aveva letto la posizione di Loudun. E ha detto: questo tipo è uno da cui abbiamo molto da imparare, e viceversa. Senza dubbio. Solo che vorrei ricordarvi che in questo momento, se qualcuno di voi cerca il libro di Roman Jakobson, Lo sviluppo della semiotica, non sarà sorpreso dal fatto che troverà scritto fuori commercio, eccetera, eccetera. Non è più ritampato, niente, finito, dimenticato.
Ma anche di Greimas è pochissimo ristampato.
Sì, ma Greimas è ancora qualcosa, noi abbiamo tentato. Ma il libro di Roman Jakobson sul gruppo della semiotica è fuori commercio. Quindi come costruire una semiotica standard, non lo so, non c'è più. Cioè, se c'è una standardizzazione è senza gli strumenti per esserlo, deve esserci una tradizione orale. Se non riesci, non riusciamo più a leggere neanche Jakobson, Lo sviluppo della semiotica, che insisto a dire, oggi insistito un po', che qui noi siamo partiti da lì, anche del Sartor, certo che aveva nella sua tradizione di conoscenze profondissime, eccetera, la competenza sulla glossolalia, figuratevi, ma l'idea di riconfigurare la glossolalia all'interno di un problematico linguistico semiotico è di Jakobson, E questo lo dice benissimo Desertore, senza dubbio.
Sì, una cosa che succede sia qui nei dialoghi che poi in Utopie è il legame che Desertore pone fra la glossolalia e le istituzioni sociali. Laddove le istituzioni sociali, le istituzioni ecclesiastiche perdono di senso, la glossolalia chiaramente va in quei luoghi vuoti.
No, questo è un tema interessante.
La musica.
No? Musica, la prevalenza della musica in un certo momento.
Sì. Sono tutti quei casi in cui in realtà passiamo dal rumore alla musica, oppure dallo scarabocchio alla pittura astratta.
Senza dubbio. Oppure ci sono esempi di semiolalia.
Dal rumore al linguaggio.
Non avendo il concetto.
Una canzone, diciamo, in una lingua che non conosci, non è che...
Hai fatto un esempio perfetto, perché io sento una catena fonetica in un'altra lingua, posso interpretarla come puro canto, come puro suono piacevole, come rumore, oppure se la conosco come linguaggio. Oppure c'è un momento in cui noto una serie di regolarità che producono senso e a quel punto lì comincio a ipotizzare una struttura nascente. Secondo me, la butto là, è anche il modo in cui si passa dallo spazio all'abitare. Però potrei sbagliarmi, eh? Potrei sbagliarmi. Potrei sbagliarmi.
In sintesi a me piace moltissimo, ed è questa, ed è una cosa che ci siamo detti sottovoce, cioè cos'è poi della glossolalia oggi, no, che potrebbe essere interessante. Cioè, a me interessa il consenso alla voce dell'altro. Cosa significa il consenso alla voce dell'altro? Quando in quel passaggio bellissimo che ha citato Paola per chiudere il suo intervento si parla di morte rispetto alla glossolalia, c'è una morte da pagare perché la voce arrivi. Cioè, la glossolalia si esperisce quando arriva, ingiunge una voce, e questa voce non è la voce del soggetto, come ci hanno insegnato al DAMS, no? No, no, al DAMS, io ho fatto il DAMS teatro, è la voce dell'attore, da Stanislavski in poi è la voce dell'attore. Io non sono separato dalla voce, come diceva Paola. La glossolalia invece è separata dalla voce a volte. Non sempre il soggetto corrisponde alla voce, perché io posso essere posseduto. Allora a me interessa questo consenso alla voce dell'altro, perché è un tema fondamentale della nostra attualità. Anche perché poi alla consenso alla voce dell'altro, come, e io do abitazione alla voce dell'altro, subentra il leader che interpreta quella parola. E il leader può essere di tutti i partiti, di tutti i luoghi. Quindi a quell'emersione di voce che io faccio, con cui faccio abitare il mio corpo, che io con cui convivo, come lo stregone, no? Che, come gli sciamani che andavano in giro, e quindi il consenso alla voce dell'altro per me poi alla fine è la questione fondamentale, perché mi interessa parlare di glossolalia.
Anarcolalia.
Grazie a tutti.
Grazie. Dal punto di vista etnologico, c'è stata notata qualche corrispondenza tra le aree in cui ancora vige l'oralità di tipo poetico-musicale?
Yes.
Sì,
certo.
Cioè,
c'è anche
solo che sul piano etnografico complessivo dell'umanità è complicato, perché c'è molto ricerca di antropologia del linguaggio. È uno dei grandi settori della ricerca negli Stati Uniti, però è un enorme affare.
Sì.
Bene,
grazie,
scusate, ma dobbiamo chiudere.